circles around me. I think last night you were driving circles around me. I think last night.
Contenta, ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E ben trovati e ben trovate ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Torniamo a trasmettere in diretta, questa è Impatto, che trasmette appunto dagli 87.9 di questa radio. Questa radio che dal 1977 non trasmette pubblicità. E ricordiamo che Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Chi volesse entrare in contatto con noi, chi volesse chiamarci in diretta, può farlo allo 06 49 17 50. Oggi Impatto è, come spesso accade, orfana di una voce, in quanto sta inquinando l'Aniene allegramente. Ma proveremo a non farci mancare nulla, non ci faremo mancare nulla, perché oggi abbiamo tutta l'intenzione di approfondire qualche dettaglio in più riguardo ai progetti di deposito, di costruzione del deposito unico delle scorie nucleari in Italia. E molto probabilmente nella seconda parte della trasmissione andremo nuovamente ad approfondire i piani della costruzione dell'inceneritore nei dintorni di Roma, perché ne stanno venendo fuori come funghi, in quanto tutti si contendono gli spicci del CNRR. Chiaramente spicci è detto per scherzare, perché non lo sono affatto. E ora scusate, perché sono mostruosamente in ritardo con la tabella di marcia, vi abbandono con un po' di musica, ci sentiamo fra breve, sperando con la prima corrispondenza di oggi riguardante il deposito unico delle scorie nucleari.
rientriamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dovremmo essere riusciti a metterci in contatto con una referente di Italia Nostra a Viterbo. Pronto, ci senti?
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera, allora introduciamo un attimo l'argomento della discussione. Stiamo parlando della CNAI, cioè la Carta Nazionale per le aree idonee indicate per la costruzione, per la realizzazione di questo deposito unico delle scorie radioattive che andrebbe a contenere le scorie radioattive che l'Italia ha accumulato dagli anni 60 fino al 1986, provenienti appunto dalle centrali nucleari che sono state chiuse a seguito del referendum del 1986. Quindi questo deposito non è ancora costruito, ma è chiaramente già pieno, quindi molto probabilmente non si sa neanche che fine dovrebbero fare le scorie future, ma questo serve per le scorie del passato, che ricordiamo agli ascoltatrici e ascoltatori, le scorie nucleari durano migliaia di anni generalmente, poi dipende dal tipo di attinide che stiamo considerando. Comunque sia, l'anno scorso mi pare, non ricordo benissimo, è stata presentata una CNAPI, forse nel 2019, scusate sto facendo confusione, comunque
2021,
grazie, quindi
gennaio 2021.
L'anno scorso è stata presentata una CNAPI, cioè la CNAI però provvisoria, quindi sulla base di alcune linee guida, per cui la non possibilità di costruire sui letti dei fiumi, in territorio vulcanico, in territorio sismico e tutta una serie di altre considerazioni, sono state individuate una serie di zone in Italia, tra cui Sicilia, Sardegna, più o meno il confine tra Basilicata e Puglia, una zona del Piemonte e una zona tra Viterbo e Montalto di Castro, quindi tra il nord del Lazio e il sud della Toscana. Sono alcune delle quali ospitano o già depositi di scorie o sono i siti delle ex centrali nucleari. E, a seguito di questa CNAPI sono state consegnate dai comuni interessati tutta una serie di controdeduzioni che dovrebbero portare in qualche modo alla realizzazione della carta nazionale definitiva, la cosiddetta CNAI. Il problema è che tutto questo è in mano alla Sogin e quindi adesso andremo un attimo a capire come è andata avanti questa discussione. Fatto sta che Cingolani ha annunciato che la CNAI sarà pubblica a dicembre 2023, però c'è molta nebbia attorno alla procedura che sta interessando questa carta, e quindi andiamo a chiedere appunto alla nostra referente adesso in corrispondenza ora, perché come Italia Nostra vi siete spinti sulla strada di una richiesta di accesso agli atti, perché avete intrapreso questa strada, e poi voi e altre associazioni, aziende agricole, insomma altre persone giuridiche, come è iniziata questa storia?
Allora, intanto la notizia bomba che è chiaramente esplosa il 5 gennaio ha lasciato tutti gli italiani abbastanza sconcertati, perché questa legge che risale al 2010 che indicava appunto la scelta dell'Italia di indicare un unico deposito nazionale, diciamo così, in Italia, a sorpresa viene fuori questa ipotesi di 67 siti scelti in tutta Italia con un criterio che è stato è stato oggetto di osservazioni approfondite di associazioni ambientaliste, ma anche di tecnici di regioni,
scusa un secondo,
questi criteri.
Un secondo, 67 di cui 22 nella zona di Viterbo, ricordiamo.
Esatto, noi diciamo sempre il 30%, che è un numero che fa paura. In un territorio fragilissimo, quindi noi non abbiamo detto no perché avevamo paura di un deposito nazionale, perché abbiamo avuto paura di come hanno scelto, i criteri che hanno utilizzato, e ci siamo soffermati proprio a leggere quali erano proprio le motivazioni. Ecco, abbiamo avuto, come posso dire, la possibilità di presentare le osservazioni, anche se non era un percorso totalmente trasparente e una legge di riferimento a cui rapportarci. Tuttavia sono state interessantissime e numerose tutte le osservazioni, che sono anche abbastanza macroscopiche, e ci aspettavamo, perché stiamo parlando di rifiuti radioattivi, che alle nostre osservazioni puntualmente ci fosse una risposta. E invece, nel frattempo, la Sogin ha avuto dei guai che sono stati pubblicati su tantissime testate giornalistiche, guai che hanno quasi azzerato i vertici, problemi legati, diciamo così, alle spese della Sogin che in tanti anni aveva messo insieme. E quindi al silenzio noi abbiamo invece voluto fare un accesso agli atti, l'abbiamo fatto sia come associazioni ma anche come l'abbiamo anche ai parlamentari, e quindi il ministero ha dovuto rispondere utilizzando Sogin, ovviamente, perché il contenitore che aveva scelto era Sogin. In sintesi, di tanti nostri, tante nostre osservazioni, non hanno dedotto, non hanno riscontrato e hanno ripresentato gli stessi siti, tra l'altro quelli della provincia di Viterbo, tutti, anche quelli che macroscopicamente erano da scartare perché erano in territorio vulcanico piuttosto che sismico e piuttosto che fuori anche dai criteri che avevano presentato. Quindi noi andremo avanti, ma chiaramente il percorso non è chiaro, perché non è una legge che chiama la trasparenza.
Peraltro
c'è proprio questo: una parte è segretata, che ci sembra molto grave. Non si può segretare qualcosa che i cittadini un giorno si troveranno a dover gestire. Quindi noi chiediamo proprio che non vengano tenute segrete le decisioni, ma soprattutto, se i criteri erano sbagliati, come mai nessuno ha messo mani. E il fatto che Cingolani abbia detto sta prendendo tempo, ovviamente, perché la situazione è ferma al palo.
Sì, a questo proposito appunto volevamo far sapere agli ascoltatrici e ascoltatori che la Sogin ha risposto un qualcosa del tipo: beh, la CNAI in realtà non esiste ancora, esistono una serie di proposte temporanee che per ora abbiamo passato al MITE, per cui noi non possiamo rispondere, risponda il ministero, perché noi francamente questa cosa non ce l'abbiamo, perché per ora non esiste, quando in realtà molto probabilmente esiste.
Si chiama scarica barile.
Sì, si chiama scarica barile, molto probabilmente questa cosa esiste e c'è, ed è molto probabile che ad esempio Sicilia e Sardegna saltino da queste indicazioni di temporanee.
La cosa più importante da dire è che perché ci appelliamo a questa diciamo così poca trasparenza, perché il seminario nazionale concludeva diciamo così tutto il percorso, dopodiché, dopo la presentazione della CNAI e quindi valutate le osservazioni eccetera, avrebbe comunque estromesso i cittadini, le associazioni eccetera a tutto quello che veniva dopo. Quindi la scelta comunque sarà dei sindaci, e fin tanto che sarà per noi possibile avere notizie e soprattutto la possibilità di tenere vivo questo argomento, perché è un argomento importantissimo che nessuno si può dimenticare, dobbiamo per forza chiedere, e lo chiederemo ancora, di essere più trasparenti, perché altrimenti lo decideranno soltanto i sindaci, perché in sintesi stanno aspettando solo un sindaco che si candidi a volerlo fortemente rispetto a tutto,
e molto probabilmente
sarà un sito che lo vuole ospitare, sarà un sindaco, o comunque saranno una serie di fattori che decideranno al posto dei criteri che dovrebbero stare alla base di tutti, cioè un sito deve essere scelto perché magari è davvero quello giusto e non perché è un sito che qualcuno vorrà.
Sì, molto probabilmente a indorare la pillola ci saranno una serie di compensazioni molto insomma,
non ci sono
molto,
cifre che reggono,
probabilmente molto alte. Sì, non ci sono cifre che reggono, perché parliamo appunto di migliaia di anni. Ricordiamo che ad esempio il radio ci mette 1600 anni a decadere, il plutonio 24.000, insomma sarà un impianto che dovrà contenere questo tipo di scorie, quindi non parliamo di cose che decadono in decenni.
Continuiamo a chiedere di tenere alta l'attenzione di tutta la politica, che invece chiaramente lo lascia fare solo a noi, però noi speriamo tanto di poter risvegliare qualcuno. Perché anche questi sono argomenti importantissimi.
Sì, la questione è che probabilmente in Italia non c'è veramente un luogo che possa ospitare una cosa del genere. Non abbiamo il deserto delle Yucca Mountains come negli Stati Uniti, o zone altamente desertiche come in Cina, in zone disabitate come in Russia.
Ci sono anche progetti che prevedono addirittura un sito europeo, non tanto italiano ma europeo, quindi ce n'è ancora tanto da sapere. Ecco.
Però nel frattempo l'Europa ha chiesto alle varie nazioni europee di individuare un sito di stoccaggio cosiddetto nazionale. L'Italia sta individuando questa cosa alla bella e meglio per non entrare in infrazione a livello europeo.
Ma non ce ne sono altri, quindi diciamo che non è che l'Italia è ultima questa volta, ecco, diciamo.
Questa volta no, forse la Francia ha già intrapreso.
La Francia ha scelto di essere una nazione con l'energia nucleare.
Sì, quindi sarebbe anche il caso. L'Italia invece ne è voluto uscire, eppure alcuni territori dovranno pagare le scelte degli anni 60, perché comunque 20 anni di scorie radioattive sono un grande volume di scorie radioattive. Sì. Pensiamo, se l'Italia poi avesse continuato a produrre scorie dall'86 in poi, e pensiamo se l'Italia dovesse scegliere di tornare al nucleare, che non è scontato che questa cosa non accada, nonostante il referendum del 2011.
È un po' ciclica, no? Questa situazione.
Sì, se tanto mi dà tanto dovrà esplodere un'altra centrale nucleare al prossimo referendum, quindi speriamo tanto di no, dopo Chernobyl e Fukushima. Appunto, la questione è che nel momento in cui un territorio si trovi ad ospitare già un deposito unico di scorie radioattive, è tranquillamente pensabile il raddoppio di tale impianto, molto, molto tranquillamente, nel momento in cui poi l'Italia dovesse veramente riprendere a produrre energia elettrica a partire da, appunto, l'energia nucleare. Se dovesse cercare un nuovo deposito, è molto probabile che l'idea potrebbe essere quella di un raddoppio, quindi costruire uno di questi impianti non è detto che poi resti lì, potrebbe anche crescere, come è molto più probabile.
Diciamo che è iniziata molto male, sia per come l'hanno gestita, sia per come hanno messo, diciamo così, in piedi questa mappa, questa carta, e soprattutto questi criteri di scelta, per cui rimaniamo vigili e vi chiediamo anche a voi che vi occupate di informazione di tenere alta l'attenzione su questi temi.
Va bene, no, fateci sapere che cosa risponderà il Ministero, mi raccomando, perché...
No, comunque... ha già risposto, la risposta è la stessa, ovviamente, ecco perché facevo riferimento a queste informazioni segretate, perché nella risposta dice: vi possiamo soltanto inviare, e l'hanno fatto, la copia di quello che la Sogin ha inviato a noi,
che poi è la CNAPI,
la famosa CNAPI, esatto.
Ah, quindi la Sogin non ha fatto assolutamente nulla, lascia al Ministero il compito, esatto, di tirar fuori una CNAI, e quindi bisognerà rifare un accesso agli atti. Quando? Fra quanto tempo per capire? Cioè...
Diciamo che d'ora in poi avremo bisogno anche di farlo, come posso dire, in maniera più capillare, perché quando è segretato sappiamo che il pubblico si dovrebbe fermare, non può andare oltre, però noi, ripeto, dobbiamo per forza riuscire a sapere che cosa c'è dietro.
Va bene, grazie mille. Senti,
prego.
Se dovesse avere qualche novità, non so se ci vuole,
certo.
Se avete qualche iniziativa.
Certo, perché così continuiamo, diciamo così, l'informazione su questo tema.
Va bene, allora grazie mille.
Grazie a tutti voi,
grazie.
Buona serata.
Buona serata.
E quindi questo era qualche aggiornamento riguardo alla localizzazione del deposito unico delle scorie. Abbiamo parlato con una responsabile di Italia Nostra Viterbo, questo perché Italia Nostra si è mossa per avere qualche informazione in più riguardo alla localizzazione del deposito unico di scorie. Dicevamo che molto appunto le zone che in Italia sono papabili per la costruzione di questo deposito sono una zona in Piemonte, una serie di zone tra Basilicata e Puglia, la provincia di Viterbo, Montalto di Castro nel sud della Toscana e poi Sicilia e Sardegna. Sicilia e Sardegna molto probabilmente salteranno perché è impensabile trasportare una gran quantità di scorie radioattive ad alta attività per nave, è molto molto rischioso, quindi molto probabilmente Sicilia e Sardegna salteranno, quindi le zone sono fondamentalmente tre o quattro. Le zone indicate sono fondamentalmente tre o quattro. Nella provincia di Viterbo ce ne sono ben 22, ci sono ben 22 siti indicati e nonostante sindaci e associazioni abbiano portato tutte le loro controdeduzioni alla Sogin, evidentemente la Sogin non ha fatto niente, ma del resto è un enorme mostro che non ha fatto altro finora che incamerare soldi pubblici senza fare praticamente nulla. Quindi questo è lo stato dell'arte per la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività in Italia, un'Italia che tra uno scherzo e l'altro nicchia appunto a un ministro che si è dichiarato favorevole alla realizzazione di nuove centrali nucleari, poi ha ritrattato, ma in realtà non così tanto, forse parlava di quarta generazione, forse parlava di fusione, forse l'abbiamo capito male, però queste cose se le fatte sfuggire. Quindi in un'Italia che vorrebbe riprendere a costruire centrali nucleari per chissà quale motivo senza senso, intanto non sappiamo neanche come gestire quelle che sono state prodotte tra il 60 e tra gli anni 60 e l'86, quindi non capiamo bene su quali basi potrebbe ripartire un nuovo programma nucleare italiano, ma queste cose si fanno così e poi ci si pensa, magari ci pensa la generazione successiva, ci si penseranno tra un paio di generazioni, saranno cavoli loro, a noi che ce ne frega, intanto in qualche modo speculiamo su queste cose. Appunto dovremo fare in modo che non sia così e quindi resteremo terremo l'attenzione molto alta su questo tema perché è estremamente estremamente importante. Adesso vi lascio con un altro po' di musica e andiamo a parlare di nuovo nuovamente appunto dell'inceneritore che Gualtieri vorrebbe costruire tra Roma e provincia, perché c'è qualche novità che è uscita fuori nel frattempo.
rientriamo in diretta. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa di Roma. Siamo in contatto con una compagna da Aprilia. Pronto, ci senti?
Sì, mi sento bene.
Ciao, noi ci siamo già sentiti durante uno speciale della domenica mattina durante il compleanno della radio, però avevamo avuto qualche problema tecnico in quel frangente, quindi magari possiamo un po' riprendere da lì. E allora ricordiamo appunto che stiamo parlando di Aprilia e parleremo anche del progetto di inceneritore di Roma. Ricordiamo, ascoltatrici e ascoltatori, che Gualtieri se n'è uscito di sana pianta con l'idea di costruire un bel inceneritore da 600.000-700.000 tonnellate annue a Roma, che è un inceneritore che secondo lui dovrebbe essere pubblico, ma non c'è nessuna azienda pubblica, perché ricordiamo che l'ACEA non è pubblica, nessuna azienda pubblica che potrebbe investire in questo. Era data per scontata la zona di Santa Palomba verso Pomezia, un territorio che avrebbe dovuto comprare l'ACEA. Si era proposta la 2A nella zona di Civitavecchia, però ancora non c'è nessun progetto riguardo a quel tipo di inceneritore. Ricordiamo che la 2A già gestisce l'inceneritore di Brescia e quello di Acerra nel napoletano, però a quanto pare invece da Aprilia altissimi se ne è uscito, battendo tutti gli altri sul tempo, con un suo progetto da circa 500.000 tonnellate annue, forse un po' di meno, 450.000. comunque non so cosa ci sai dire rispetto a questo, e poi magari se ci puoi inquadrare questo progetto all'interno di quello che è il territorio di Aprilia.
Sì, magari parto dal contrario, cioè dal nostro territorio, che è un territorio in cui coesistono oltre i 6 colossi chimico-farmaceutici White, Angelini, GSK, Catalent, ricordati, Abbvie, oltre a una mega Turbogas di Sorgenia e alla Exavir, che insieme superano continuamente le soglie del particolato, oltre a 5 industrie a rischio di incidente rilevante, esistono 10 impianti di trattamento rifiuti, 2 biogas, un TMB, un compostaggio della ex Kiklos Oracea, le biomasse di bioenergia, DP lubrificanti, compostaggio della Safe Garden, e poi la nota azienda di smaltimento rifiuti della Loas, che a volte stranamente prendono fuoco. E vabbè, come se non bastasse, adesso si prospettano nuovi progetti proposti dalla provincia di Latina, per esempio un impianto di trattamento fanghi di depurazione a Via del Campo e una nuova discarica di rifiuti in località Pontoni, sempre alla periferia ovest di Aprilia. E poi c'è la nuova trovata di Rida presentata a Via lo scorso dicembre 21, un impianto per la produzione di CSS, combustibile solido secondario, derivante dal trattamento dei rifiuti.
Quindi evidentemente spesso il CSS, ricordiamo, essendo il combustibile solido secondario, spesso apre la porta alla costruzione di un inceneritore, producendo il combustibile,
diciamo che, poi. Esatto, è il foraggio degli inceneritori in CSS, altrimenti cosa ci si farebbe? E poi ecco, c'è
quindi evidentemente qualcosa covava già da qualche tempo,
ma è tutto collegato, perché questo è il ciclo perverso dei rifiuti in realtà, se ci pensiamo, no? Perché il trattamento dell'indifferenziato parte proprio dal principio che tu non devi differenziare, e poi ci aggiungi i fanghi di depurazione che servono a elevare il la capacità calorica, insomma,
potere calorifico,
il potere calorifico, insomma, no, aumenta la temperatura proprio dell'impasto che poi viene fatto dalla triturazione dei rifiuti, e quindi riduce la quantità di energia che tu devi sprecare per portare ad una certa temperatura la massa. Inserendoci fanghi non serve, perché ci sono degli enzimi che da soli fanno questa operazione, quindi portano già a temperatura. Quindi immagina la puzza che emettono questi impianti TBM o TMB, insomma. Oltretutto questo impianto TBM, da cui poi deriva l'altro impianto CSS, sempre del gruppo Altissimi, sono collocati in mezzo ad un quartiere popolato, e questa gente da anni non vede più, insomma, le stelle di notte, il silenzio e il riposo durante i giorni festivi o comunque la sera. Continuamente passano mezzi di conferimento di rifiuti, 409.000 tonnellate annue di rifiuti. E qui a questi si aggiungeranno tutti quelli che vanno invece al CSS, che è per 490.000 tonnellate. È una cosa veramente disastrosa.
490.000 tonnellate, scusa un secondo, ma quante tonnellate di rifiuti produce Aprilia? Mi sembra sovradimensionato, chiaramente.
Ma no, cioè, tutta la provincia di Latina non arriva a 130.000. Questo è chiaro, evidente, che è una cosa fatta nella prospettiva di mangiarsi tutti i rifiuti di Roma, è chiaro, perché tanto sanno che lì vanno tranquilli, perché lì nessuno gestisce questa cosa dei rifiuti. Roma ha il trattamento, cioè la differenziata è ferma al 40%, non si schioda da lì.
Mentre Aprilia differenzia per l'85% circa.
Sì, insomma, intorno all'80%, ecco, quindi noi, diciamo, di indifferenziato ne produciamo zero quasi, voglio dire, è minima il contributo che diamo, e quindi non foraggerebbe questo gigantesco impianto spropositato, diciamo, per le esigenze.
Quindi appunto ci siamo arrivati, raccontaci un po' che cosa sai di questo progetto di inceneritore, questo nuovo progetto della Rita Ambiente, che appunto vedrebbe Aprilia come territorio indicato e non più Pomezia.
Esatto, no, questa è proprio un'altra cosa che ovviamente scimmiotta un pochino quella proposta di Gualtieri, no?
Sì, diciamo che hanno visto i soldi e ci si stanno gettando un po' tutti, dato che questo sarà un mostro finanziato con fondi pubblici,
esatto,
si parla di circa...
Esatto, siccome sono degli impianti che non hanno diciamo un ritorno in tempi brevi, ma tu anticipi tantissimi soldi, perché ci vogliono tecnologie molto avanzate, particolari, costose, e quindi è un impianto che non ha possibilità per un singolo privato di essere realizzato, se non potesse accedere appunto a questi finanziamenti, a questi incentivi con i soldi pubblici. Per cui tra l'altro lui poi ha pensato bene di creare come un fondo di azioni, cioè in pratica conta sulla collaborazione dei cittadini d'Aprilia ad acquistare delle azioni per raggiungere una quota, insomma, che serve per la realizzazione dell'impianto, che è antiremunerativo, appunto non si autosostenterebbe se non...
Immagino che probabilmente non conti sui cittadini di Aprilia, ma molto probabilmente su una speculazione su molto più ampia scala.
No, lui conta sui cittadini di Aprilia, poi dopo parte da lì e poi ovviamente si allarga a macchia d'olio sulla provincia, su altri territori, però parte dai cittadini di Aprilia, ha detto chiaramente, è partito con un comunicato stampa ben insomma chiaro, no? Lui sa che può contare su una certa quota della cittadinanza, perché lui sono 20 anni ormai che opera sul nostro territorio. e quindi ben agganciato con l'amministrazione, non gli è mai stato messo il bastone fra le ruote. Il nostro sindaco, a fronte di proteste, sit-in, contestazioni della popolazione che non trova pace, vive in un inferno, non ha fatto niente, non ha nemmeno verificato il rispetto delle prescrizioni che questo impianto DMB o TBM, che si vuol dire, doveva rispettare, e quindi ha lasciato i cittadini in pasto, diciamo, alle voracità del privato, infischiandosene della salute pubblica, lui che è il primo responsabile della salute pubblica, no? Dunque noi siamo veramente indignati per questa cosa. Non abbiamo sponda da nessuna parte, né a livello regionale, perché tra l'altro questi impianti sono tutti autorizzati dalla regione, e se le amministrazioni locali non si mettono di traverso è chiaro che la regione ha carta bianca, poi dopo non...
Quindi,
a fare dei distinguo.
Quindi ricordiamo che stiamo parlando di un progetto di altissimi che andrebbe a fare concorrenza a quello della CEA o addirittura a quello della A2A, che dovrebbe essere realizzato appunto nella zona di Aprilia e per bruciare all'incirca un 500.000 tonnellate anno, sì, di rifiuti. Calcolando che poi il CSS ne produce 490.000, il gioco è fatto molto probabilmente.
Esatto, perfetto, no? È proprio il ciclo ideale dello speculatore sui rifiuti.
Tutto una nuova discarica, un CSS e un inceneritore. Poi più una serie di impianti di trattamento a biogas e il gioco è fatto.
Esatto, sì, noi tra l'altro ce l'abbiamo già, come vi ho detto, non ci facciamo mancare nulla, ecco, sì, mancava l'impianto di trattamento fanghi che ha paventato la provincia di Latina, la discarica a servizio.
Sì, molto probabilmente l'unica cosa che stona in tutto questo sono i cittadini di Aprilia, che insomma se ne potrebbero anche andare da lì, questa è l'idea.
Ma infatti qualcuno ha già iniziato, cioè c'è gente che è emigrata, perché vivere in quelle condizioni esasperanti di stress e soprattutto di malattie, perché poi generano malattie alle vie respiratorie, malattie oncologiche, e insomma noi che stiamo portando avanti una causa contro questo TMB, abbiamo anche consultato il WWF, i medici dell'ISDE, in pratica tutti quanti dicono che questi impianti sono tipologie di impianti che devono stare a distanze di un chilometro almeno dalle abitazioni e dai nuclei abitati, e questo impianto di TMB e questo CSS stanno tra due scuole, a meno di un chilometro da due scuole, poi ci sono le abitazioni private che stanno a meno di 100 metri, cioè voglio dire, è veramente una cosa illecita quello che hanno permesso in regione, non si capisce quale criterio abbiano usato per permettere questo ampliamento nel corso degli anni, perché è partito che occupava un paio di ettari, adesso ha raggiunto l'occupazione di 18 ettari questo impianto, che voglio dire è una cosa vergognosa.
Sì, si espande più o meno come un cancro, uccide ciò che c'è intorno, esatto, e poi la gente è costretta, esatto, a vendere i terreni e
solo a lui la terra,
l'imprenditore se li compra e così via, si espande e così via.
Esatto.
Sì, è il ciclo dei rifiuti. Va bene.
Ci battiamo insomma affinché venga veramente attuato questo ciclo virtuoso dei rifiuti, che parte da una produzione a monte di beni di consumo solo riciclabili.
Il problema però è Roma, il problema è sempre Roma, è che Roma non fa riduzione, non fa riciclaggio e non fa raccolta differenziata.
Sì. Esatto, e costringe i territori all'intorno a subire delle pressioni veramente insostenibili,
Sì, sono tutti.
È chiaro, insomma, a noi è chiarissimo, perché sanno che ormai sono anni che ci dedichiamo, insomma, a questi analisi, studi, così, per cui sappiamo bene che è possibile chiudere il ciclo dei rifiuti consumando il necessario senza gli sprechi, utilizzando imballaggi totalmente riciclabili, e quindi recuperare, riusare, riciclare e rigenerare le materie. E allora a quel punto c'è veramente un prodotto, cioè diventa un ciclo virtuoso non dei rifiuti ma dei prodotti a quel punto.
È un ciclo che insomma è molto al di là da venire, dobbiamo ancora vedere. Senti una cosa, hai novità dal territorio, avete iniziative in programma, qualcosa da pubblicizzare?
Allora, noi abbiamo organizzato una ciclopedalata diciamo ecologica, tra l'ecologico e il culturale, sempre nella zona di Campoverde e Le Ferriere, lì vicino il TBM CSS, per sensibilizzare le persone sulle emergenze culturali e che, importanti.
Che giorno, a che ora?
Il 26 giugno, domenica 26 giugno, alle 9 del mattino a Campoverde, partenza a Campoverde nella piazzale Brandetti.
Ok. E poi?
Sarà interessante vedere appunto quanto di bello c'è a livello di produzioni biologiche, reperti archeologici, Satricum, il borgo medievale di Campoverde, e tutto questo non è tutelato, non c'è nessuna tutela sul nostro territorio, è proprio lasciato alla mercé del primo imprenditore che arriva e decide cosa aprire, creare, fare. Tanto non c'è niente che lo limita, lo blocca, lo controlla, così. La cittadinanza è lasciata così allo sbando.
A parte i cittadini di Aprilia, va bene. Allora, se non hai altro da aggiungere, noi ci aggiorneremo alle prossime trasmissioni per le novità che dovranno arrivare. Insomma, dovrebbe uscire questo progetto, molto probabilmente ci sentiremo nuovamente lunedì prossimo.
Appena lo pubblicano nel box della Regione Lazio e ne possiamo sapere un po' di più. Sì.
Va bene, allora grazie mille e quindi a risentirci, a presto.
Grazie a voi di tutto.
Grazie, ciao.
Arrivederci.
Ciao.
Arrivederci.
E quindi appunto questa era la testimonianza, appunto una piccola novità che ci è arrivata dalla zona di Aprilia, una svolta nella querela, insomma nella telenovela dell'inceneritore di Roma, che tutti volevano che dovesse sorgere a Pomezia. C'era la 2A che aveva proposto Civitavecchia senza però presentare un vero e proprio progetto, e invece abbiamo la Rita Ambiente che zitta zitta, partendo da un TMB, impianti a biogas, poi una discarichetta di servizio, poi un CSS e un progetto di nuova discarica, adesso si butta e chiede di costruire un bel inceneritore. Molto probabilmente tutto questo perché con i fondi del PNRR si è visto che ci sono possibilità di rifinanziare questo tipo di mostruosità, e essendo commissario Gualtieri, avendo potere di vita o di morte sui cittadini della provincia di Roma, adesso tutti i vari imprenditori si propongono dal nuovo RAS, dal nuovo ZAR della Monnezza Gualtieri, per avere un pezzettino di questi fondi pubblici che dovranno piovere su questo mega impianto. Quindi parliamo tra i 500 milioni fino addirittura al miliardo di euro a seconda del progetto. Quindi non c'è ancora nulla di definito, c'è tantissimo in moto, noi sicuramente torneremo ad aggiornarvi, ad aggiornare ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa sui prossimi progetti, E quindi per adesso direi che insomma abbiamo anche parlato troppo, e forse per l'impatto di oggi finisce qui. Torneremo sicuramente lunedì prossimo con nuovi aggiornamenti sull'inceneritore, ma tantissime altre questioni che stanno fioccando da tutte le parti. Poi sappiamo che l'estate è un buon periodo per i disastri ambientali, perché la guardia dei cittadini si abbassa, dei compagni che si occupano, che combattono contro le nocività ambientali, si abbassa leggermente, perché insomma anche i più duri e puri ogni tanto vanno al mare, e quindi lì che passano le cose peggiori. Quindi quest'estate molto probabilmente vedremo delle belle porcate. Noi ci aggiorniamo a lunedì prossimo, e quindi salutiamo tutti ascoltatrici e ascoltatori, e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. Ciao, a lunedì. I lost myself on a cool damp night. I gave myself in that misty light. Was hypnotized by a strange delight under a lilac tree. I made wine from the lilac tree. Put my heart in its recipe. Makes me see what I want to see and be what I want to be. When I think more than I want to think, I do things I never should do. I drink much more than I ought to drink, because it brings me back you.